Siamo ormai nel clima del Natale, noi navighiamo da sud a nord, da Gerusalemme verso Antiochia e scopriremo l'apertura del cristianesimo a tutti i pagani. Questa narrazione direi che ha due principi narrativi. Uno è geografico, come ho appena accennato, cioè il fuoco del racconto ormai va sempre più da Gerusalemme verso Antiochia, che diventerà la seconda chiesa madre, potremmo dire. Dall'altra ci vengono offerti alcuni protagonisti, quattro protagonisti, precisamente Filippo, che potrei chiamare l'apripista, Saulo, Pietro, e poi il grande mediatore Barnaba. Come al solito, io cercherò di fare prima una sintesi del racconto per poi fermarmi su due episodi, due punti, e cioè da una parte l'incontro di Paolo con Gesù sulla via di Damasco, poi l'incontro di Pietro con Cornelio, il primo pagano che diventa cristiano. A dire il vero, il primo pagano forse è l'etiope, ma vediamo questi due episodi come episodi fondamentali su cui vale la pena di fermarci. Andiamo alla sintesi. Gli episodi sono abbastanza facili da seguire. Comincia la prima sequenza con la dispersione dei discepoli ellenisti cacciati da Gerusalemme. E tra questi vi è il secondo nome dopo Stefano, che viene nominato tra i sette, Filippo, che è l'evangelizzatore della Samaria. All'inizio si parla di questa evangelizzazione, che è seguita poi dalla visita dei due apostoli, Pietro e Giovanni. E qui c'è un fatto particolare: c'è da una parte lo scontro con la magia, Simon Mago, ma dall'altra comincia ad esserci anche una specie di riflessione sul senso del battesimo, perché erano stati battezzati ma non avevano ancora ricevuto lo Spirito e perciò gli apostoli impongono le mani donando lo Spirito. Più che forse due sacramenti diversi o due modi diversi, potremmo dire che si tratta di due aspetti che si integrano, complementari, inerenti al battesimo, in quanto immettono nella vita nuova che si realizza soprattutto con l'imposizione delle mani. Al centro dell'attività di Filippo vi è il famoso episodio dell'incontro lungo la strada che porta verso Gaza di un eunuco della regina di Etiopia. Chi è costui? Probabilmente dovremmo ritenere che sia un timorato di Dio, cioè un proselita, uno che simpatizza per il monoteismo giudaico, che fa un pellegrinaggio verso Gerusalemme. E in quanto eunuco, ma anche in quanto straniero, di per sé è un escluso. Tuttavia queste due caratteristiche noi le troviamo nella Bibbia. Isaia, nel testo di Isaia 56, parla precisamente degli stranieri e degli eunuchi che non saranno esclusi dalla comunità o non saranno persone di serie B, perché l'autentico criterio di appartenenza alla comunità non è un qualcosa di già prefissato, o un'appartenenza a un etne oppure a una realtà sessuale, ma è l'osservanza della Torah, della legge. E questo è allora una specie di aggancio con la realizzazione di una chiesa aperta sia allo straniero che anche all'eunuco, in forza quindi della fede. Una seconda osservazione che pare importante è quella dell'unica citazione in Atti, citazione esplicita in Atti di Isaia 53, sul servo del Signore, che permette a Filippo di esplicitare tutta la storia e il senso di quel passo per ricondurre l'eunuco alla conoscenza di Gesù. Ecco allora che questo eunuco come potrebbe essere letto di fronte ai dati che ci sono offerti? Anzitutto è uno straniero che entra nella Chiesa e in particolare potrebbe realizzare anticipatamente Paolo, nel senso che l'Etiopia era il paese definito già nell'Odissea come abitato dagli ultimi degli uomini, Escatui Andron, che sembra fare eco al famoso programma di 1:8, mi sarete testimoni fino all'escaton tesches, fino ai confini della terra. Quindi in qualche modo è un anticipatore di Paolo. Secondo, questo incontro che avviene sulla strada richiama un altro episodio del Vangelo, l'incontro di Gesù che in un modo simile, partendo dai profeti, dalla Torah e da tutto l'Antico Testamento, lungo la strada istruisce i due discepoli di Emmaus. Infine, c'è una domanda importante. Quando è terminata l'istruzione, l'annuncio che Filippo dà all'eunuco, questi interroga meglio, cosa impedisce che io sia battezzato? E l'altro lo battezza. Ma questo verbo è importante perché ritornerà proprio con Pietro di fronte a Cornelio. Vedendo i miracoli, i prodigi meglio dello Spirito, e gli dirà: chi può impedire che siano battezzati nell'acqua questi che hanno ricevuto lo Spirito Santo? E alla fine si giustificherà di fronte alla comunità di Gerusalemme: chi ero io per porre impedimento, porre ostacolo a Dio? E quindi si interroga sulla capacità di accogliere o di porre ostacoli. Ecco, andiamo alla seconda sequenza, che è importante perché riguarda Paolo sulla via di Damasco. E qui viene raccontata la singolare conversione o vocazione o rivelazione, per dire che il racconto non è così semplice, è abbastanza complesso. Sulla via di Damasco non è solo la conversione, ma anche, come vedremo dopo, si attuerà una particolare vocazione. Ecco, dopo questo episodio segue l'incontro di Paolo con Anania, che lo guarisce, gli impone le mani, lo battezza, lo rigenera in qualche modo e comincia la sua predicazione. Subito a Damasco, ma deve fuggire perché gli uomini del re Areta IV, re di Petra, lo cercavano per ucciderlo, va a Gerusalemme dove Barnaba lo introduce nella comunità, ma anche qui deve fuggire e ritorna perciò alla città dove era nato Tarso. Sembra che ci sia quasi un ciclo chiuso, come si dice spesso, abbiamo il binario morto, è finita, dovremo a Barnaba la capacità di recuperare questo genio di fede e di cultura cristiana. E la terza sequenza è quella un po' più complicata, ma ha un primo episodio fondamentale. Pietro, che dopo aver fatto alcuni miracoli, incontra e accoglie la conversione del romano Cornelio senza che questi debba diventare ebreo, cioè senza la circoncisione. Ed è una seconda Pentecoste. Questo racconto segue piuttosto una serie di episodi che riguardano la comunità di Antiochia, e proprio il fatto, narrativamente, il fatto dell'accoglienza di Cornelio serve per descrivere questa comunità, perché qui anzitutto il Vangelo è aperto attraverso gli ellenisti anche ai pagani. Secondo, Chi allora accoglie i pagani non è stato Paolo, il primo, ma è Pietro. Pietro che è il simbolo della continuità, è lui che continua l'azione del Signore. Se fosse stato Pietro sarebbe stato una specie di salto totale nuovo, e invece questo episodio, l'episodio precedente, prepara e giustifica questi due atti, l'apertura della predicazione ai pagani sia da parte dei cristiani di Antiochia, sia ciprioti per lo più di origine, sia la predicazione di Paolo. Ed ecco allora che la comunità acquista nuovi adepti, meglio un nuovo nome, cristiani, non più giudei o cristiani, non più separati, ma un nuovo nome che li raffigura come seguaci di Cristo. È probabilmente un nome di origine popolare, perché dice furono chiamati da chi? Forse dal popolo, ma diventa il nome poi che viene assunto anche ufficialmente. E questo gruppo era visibile, quindi abbastanza numeroso. L'aggettivo con cui definisce questa comunità è ikanos, un gruppo considerevole, molta gente. E quindi è distinto dai giudei. E Gesù viene chiamato Christos, da Christos greco, che richiama la parola ebraica Messia, è un titolo regale, titolo di Davide, che viene preso come un nome proprio. Cristo è il nome proprio. Altri diranno invece, altri soprattutto romani, diranno più Christos. Svetonio, per esempio, che parla di Christos, cioè eccellente, lo capiva meglio perché ricorda che quando furono cacciati da Roma, furono cacciati i giudei impulsore Cristo. Questo titolo potrebbe anche essere stato un titolo forse dispregiativo. Lo troviamo per esempio in Plinio, il giovane, che definisce i cristiani, ma dà un giudizio negativo. È una superstizione pravam et immodicam. Insomma, è un'esagerata, è una superstizione esagerata e deviante. E Tacito li definisce come persone cristiani, come persone detestate per le loro nefandezze. E la folla li chiamava cristiano, cristianos probabilmente come formula. È il termine che troviamo poi ancora negli Atti degli Apostoli e nella Prima Petri. E Prima Petri sembra che il nome cristiano sia preso in giro più che perseguitato, e allora Pietro invita a non arrossire se siamo presi in giro come cristiani, ma arrossire solo se il nostro comportamento non è adeguato. E questo è l'episodio secondo. Vi sono poi altri episodi, tra cui in quella stessa comunità un profeta Agabo che ritroveremo, che parla di una carestia e promuove il soccorso per i possibili affamati. Troviamo anche il primo gruppo di anziani nella comunità, e poi tutto termina con la famosa narrazione dell'imprigionamento e della liberazione miracolosa di Pietro. Questo capitolo dodicesimo potremmo prenderlo così, come una specie di passaggio, di avvicendamento tra due figure: Pietro, che resta a Gerusalemme, e Paolo, che diventa il protagonista assoluto della seconda parte del libro, a cominciare dal suo primo viaggio. Ecco, che cosa dire di tutto questo? Ecco, vorrei fare due osservazioni. La prima, certamente le due figure, Pietro e Paolo, anticipati in qualche modo da Filippo, sono coloro che aprono la strada verso i popoli, cioè verso la universalizzazione della Chiesa. E Antiochia diventa in qualche modo centro, una nuova quasi Chiesa madre, che diventa centro della missione, di cui partiranno i missionari per andare verso i popoli. Ma prima di terminare questa parte, vorrei fermarmi brevemente su una figura che ho richiamato più volte, però che è sempre rimasta sullo sfondo, ed è Barnaba. Chi era costui? Originario di Cipro, Il suo nome significa figlio dell'istruzione, così almeno interpretano, ed è definito uomo buono, questo termine dire buono veramente, no? Ha cioè delle qualità intrinseche, è pieno di Spirito Santo e di fede. Ha una fede, ma anche una fede libera, liberante, disponibile all'azione dello Spirito. Di questo Barnaba si era già parlato all'inizio, si era parlato al capitolo 4, quando si parlava di Barnaba come esempio nella comunità che aveva venduto un campo per il bene della comunità. Qui a proposito, l'ultima volta mi è stata fatta la domanda, nella prima comunità cristiana non esiste la proprietà privata? No, esisteva. Il dono del campo non è obbligato, è volontario e lui lo fa con libertà. Non erano obbligati, lo ricorda Pietro quando rimprovera Anania e Saffira. Quindi non si tratta di una obbligatorietà, ma di un atto volontario. Ebbene, lui era già noto per questa sua generosità e, in quanto stimato nella comunità, sarà inviato ad Antiochia per vedere cosa succede, perché i pagani diventavano cristiani. E lì arriva e dimostra una grande libertà di spirito anche in questo caso. Riconosce nel fatto la grazia di Dio, conferma e sostiene la Chiesa e la invita a perseverare. È bella la frase: quando giunse e vide la grazia di Dio, si rallegrò ed esortava tutti, che richiama il suo nome, no? Il suo nome che vuol dire figlio dell'esortazione, esortava tutti a restare con cuore risoluto, cioè fedeli al Signore. Ecco, poi la sua grande qualità è quella di scoprire e appoggiare Paolo. Per la prima volta a Gerusalemme lo accoglie, quando fugge da Damasco lo presenta alla comunità che aveva paura di lui, dice: guardate che è cambiato, è tutta un'altra persona. Poi quando Paolo è ormai fermo alla sua città a Tarso, da Antiochia va a prenderlo e lo introduce nella comunità e comincia con lui a insegnare, e l'insegnamento ha un successo, perché come ricorda il testo del capitolo 11, per un anno intero istruirono una folla considerevole e hanno un grosso successo. Infine sarà compagno di Paolo nel primo viaggio, come vedremo la prossima volta quando ci incontreremo. E però poi purtroppo i due si divideranno per una lite che diventerà proverbiale, perché diventa un parossismo. Devono aver urlato veramente. Il motivo probabilmente è sul diverso giudizio riguardo a Marco. Marco probabilmente non accettava l'apertura di Paolo e si ritira. Quindi non si tratta solo di un gesto di paura, ma probabilmente di divergenza di vedute. Anche i santi hanno litigato. E allora, ecco, mi fermo a due sottolineature. Cioè, guardiamo all'apostolo Paolo sulla via di Damasco per cercare di capire il senso di quell'incontro. Io ho dato anche una specie di appendice alla fine, quando ho inviato per l'approfondimento il mio testo, dove ho raccolto quattro racconti di vocazione, quello di Galati e poi i tre degli Atti degli Apostoli. Andiamo allora per ordine. Paolo si definisce persecutore di Cristo e della Chiesa, lo ricorda continuamente. Ed è sincero anche nella sua opposizione al cristianesimo, però richiama lui stesso l'incontro con il Signore che divenne l'esperienza fondante, determinante, quella che lo cambiò da persecutore di Cristo a perseguitato per Cristo. Ed ecco allora che oltre alle testimonianze nelle lettere, Atti riporta tre racconti della via di Damasco. Uno è una vera e propria narrazione in terza persona che fa Luca che descrive il fatto, mentre altre due volte, al capitolo 22 e al capitolo 26, è Paolo che narra, testimonia ciò che è successo sulla via di Damasco. Però ecco, quando noi incontriamo i tre racconti, ci accorgiamo subito di differenze tra l'uno e l'altro. Ora, lo scrittore è sempre lo stesso, lo scrittore è sempre Luca. Come mai questa diversità? Beh, prima di tutto vediamo quali siano queste. Abbiamo per esempio delle assenze o delle amplificazioni. Per esempio, è diverso il modo di descrivere l'incontro con il Signore o la teofania. Diverso è il luogo e il modo di rappresentare Anania l'intermediario, che ha il compito di catechizzare e battezzare Paolo in Atti 9, ma viene meno ricordato nel secondo discorso e non viene addirittura ricordato nel terzo discorso di fronte alla re Agrippa. Anche Galati, lettera ai Galati, non nomina Anania. Perché tutto questo? Ecco, secondo, vediamo per esempio che quando Paolo nel capitolo 22 parla al popolo di Israele, non ricorda la persecuzione contro la sua persona, pur essendo state tante. E poi alcune amplificazioni riguardano il passato di farisaico di Paolo. Ma perché questo? La chiave di interpretazione potrebbe essere, io mi riferisco ancora a un vecchio studio di Marghera, ma anche di altri che hanno guardato il senso delle narrazioni, e dalla diversa funzione della narrazione, dal diverso auditorio che sta davanti, con cui deve comunicare. Veniamo allora al primo racconto, Atti 9:1-30, che penso sia il più conosciuto. Che cosa rappresenta? Vuole narrare, è Luca che narra, il cambiamento di identità, la nuova identità che Paolo riceve dal Signore. È una specie di ricomposizione della sua persona. E qui allora abbiamo accentuata anche l'idea di conversione, ma poi vedremo cosa vuol dire conversione. È piuttosto un trasformato, è uno che ha una nuova creazione, un'identità nuova in questo senso. Infatti, ecco che dopo i propositi di persecuzione avviene un fatto inatteso. Saulo, il persecutore, diventa il testimone perseguitato in Gerusalemme, a Damasco. Il nemico della via diventa il testimone che parla nel nome del Signore. Ed ecco allora che il desiderio di uccidere i cristiani si trasforma in rapporto sereno. È questo elemento che viene accentuato nel capitolo 9, la sua profonda trasformazione. E allora emerge anche l'importanza di Anania, che funziona da mediazione ecclesiale, rappresenta la comunità, nel senso che fa da catechista da una parte, ma dall'altra anche si converte. E lo stesso Anania, che dalla paura passa all'accoglienza di Paolo. E in questo modo non è solo la conversione di Paolo, è la conversione anche della comunità che arriva. In Atti 22 invece l'episodio viene narrato da Paolo a chi? Al suo popolo, a Gerusalemme, davanti al Tempio. E allora che cosa accentua Paolo? Siccome era accusato, e diranno poco prima proprio anche i cristiani di Gerusalemme, che lui è accusato di essere un distruttore delle tradizioni patrie, comincia a mostrare agli altri che la sua identità giudaica, io sono un giudeo, in qualche modo afferma allora la sua fedeltà alla tradizione giudaica, la continuità tra il suo passato e il presente, nel senso che vede in Gesù il completamento del suo essere giudeo. Io sarò giudeo perfetto quando aderirò a Cristo Signore. Ed ecco allora che tutto questo obiettivo lo dimostra iniziando dal curriculum vitae, scuola di Gamaliele, alla legalità della procedura di fronte ai cristiani che deve perseguitare e anche il rapporto con i fratelli giudei di Damasco. Allora Anania non è più il discepolo del Signore, ma viene descritto come un uomo pio secondo la legge, è un uomo che è fedele, stimato dei giudei, fratello come giudeo, e il suo ruolo non è più quello della mediazione ecclesiale, ma è di essere interprete della sua vocazione. Ma se vediamo in quel racconto ci sono altre differenze, per esempio la formulazione cristocentrica, cioè di Cristo, diventa teocentrica, parla del Dio dell'Antico Testamento, che richiamano il vocabolario dell'Antico Testamento per descrivere Dio. E come ultimo tocco, Paolo parla del suo andare al Tempio e di un'estasi che ha avuto nel Tempio, per dire che lui è ancora dentro quella tradizione e che in qualche modo allora esprime e continua ad esprimere la sua pietà e lealtà nei confronti della tradizione giudaica. Se noi guardiamo poi invece al terzo racconto, che è rappresentato dalla testimonianza di Paolo di fronte al re Agrippa e di fronte a Berenice e naturalmente al governatore romano, che non capisce il discorso ma lo capisce bene Agrippa, si vede che Paolo mette in risalto soprattutto la potenza del risorto, cioè il risorto che lo porta ad evangelizzare tutti i popoli. Ma allora cosa diventa questa che noi chiamiamo conversione? Appare come una vocazione profetica molto più esplicita, è un'illuminazione folgorante che porta lui a portare la luce a tutti i popoli, e qui fa richiami decisi all'Antico Testamento e alle vocazioni profetiche di Isaia e anche di Geremia. Potrei andare avanti, ma mi interessa tirare un po' le fila. Qual è il significato dell'esperienza di Damasco? Ecco, c'è una conversione, ma non una conversione morale, nel senso che lui fosse immorale. Era onesto nelle intenzioni. E anche se persecutore e violento, agiva per ignoranza. Per questo il Signore lo rese forte, lo giudicò degno di fiducia. Non è neanche una conversione di tipo religiosa, perché, come dicevo prima, non abiurò mai dal suo giudaismo, non era un idolatra, ma era credente nell'unico Dio e vide realizzata la sua vocazione ebraica nella accoglienza della fede in Cristo Gesù. Secondo, ecco, questa diventa una rivelazione progressiva e una vocazione. Cito solo Galati: vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me annunciato non segue un modello umano. Lo accusavano di non essere apostolo. Infatti non l'ho ricevuto né l'ho imparato da uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo. Ma quando Dio, e qui notiamo i riferimenti, che mi scelse fin dal seno di mia madre, qui c'è Isaia 49 e Geremia 1, e colui che mi chiamò con la sua grazia si compiacque di rivelare in me il Figlio di Dio. Vedete che si tratta di una rivelazione sul modello delle vocazioni e missioni dei profeti. La conversione in che consiste allora? Consiste nel cambiamento della sua identità, che lui considera una nuova creazione. Qual è la conseguenza? Quindi conversione sì, ma anche vocazione profetica, strumento per annunciare ai gentili. Qual è la conseguenza? Ecco, la legge giudaica non è più al centro, ma al centro la mediazione decisiva e necessaria è quella di Cristo. La relazione con Lui, cioè la fede, con abbandono fiducioso e legame, questo è il vero elemento fondante che porta prima alla giustificazione, cioè diventare, essere resi giusti da Dio, e secondo, la salvezza come risultato ultimo. E allora nella lettera ai Filippesi dirà che quando ha conosciuto Cristo ha rischiato tutto per Cristo. Questo diventa fondamentale e questo lo apre, dirà lui, al futuro. Riassumendo, potremmo dire allora che la via di Damasco costituì l'esperienza fondante per Paolo, fu una vocazione profetica e anche una conversione, perché da nemico di Cristo diventa testimone per Cristo. Secondo, questa esperienza ha come funzione, o se volete, ha come scopo una missione. Qual è questa missione? Annunciare Cristo risorto o il Figlio in mezzo ai pagani, i non circoncisi. Perciò, illuminato e ricreato per una missione universale, fu suo compito annunciare il nome di Cristo là dove non era conosciuto. Terzo, questa sua chiamata però mette in risalto anche un nuovo carattere dell'identità cristiana. Cioè, il cristianesimo è da una parte in continuità con l'Antico Testamento, la fedeltà al Dio dei padri, ma c'è anche una differenza con il giudaismo. Non più la legge è al centro, ma Cristo è il centro e l'unico mediatore di salvezza tra Dio e l'uomo. Sono stato molto sintetico, ma notate per esempio nel primo, addirittura c'è un simbolo, mi fermo un attimino per prendere fiato, anche perché prendiate fiato anche voi, nel primo episodio c'è il fatto di Paolo che non vede più, quando si alza dall'incontro non vede più, è cieco, quindi deve essere guidato, è passivo, non è più attivo, e poi non mangia più, digiuno, e resta per così per 3 giorni. Poi riprende a vedere, quasi ha una luce nuova, per cui i suoi occhi riescono a vedere cose nuove. Ed è in questo senso che è una nuova creazione della sua identità. Quell'episodio diventa in questo senso il centro della trasformazione totale della sua vita. Quella che gli farà, secondo l'espressione della lettera ai Filippesi, li farà ritenere tutto spazzatura, tutto da buttare, e allora diventa la sua vita un rischiatutto, per ricordare, per chi è più anziano, una famosa trasmissione, rischiatutto, no? Io rischio tutto per Cristo, questa è la sua scelta. Vorrei terminare con l'altro episodio che segue, e cioè l'incontro tra Cornelio e Pietro, che io definirei lo straniero che diventa fratello. Il brano si trova in Atti 10 fino a 11-18, è il più lungo racconto del libro degli Atti, tanto che viene chiamato il vertice del libro, ma anche viene chiamato un'apologia dei pagani, in quanto la Chiesa si apre a tutti i popoli, ma viene scoperta la grandezza anche del mondo pagano, che è rappresentato in quest'uomo che si chiama Cornelio, un romano ma un uomo perfetto. Allora cosa succede? Facendo l'apologia dei pagani che si convertono, abbiamo un nuovo nome, quello che ho ricordato prima, cristiani. Non mi fermo molto sullo stile, ma vorrei più o meno dire come si articola, riassumo, spero che qualcuno abbia letto questa parte. Abbiamo 2 visioni, la prima di Cornelio a Cesarea e a un annuncio si parla di un certo uomo che abita a Giaffa e che ha nome Pietro, c'è l'angelo che gli appare, dall'altra Pietro in contemporanea a Giaffa è interpellato da una visione mentre sta pregando sulla terrazza della casa, dove deve è invitato a mangiare cibi impuri. Voi sapete che l'ebreo non deve mangiare certi cibi e gli altri però sono permessi, ma dentro questo lenzuolo vede questi cibi che lui deve mangiare per tre volte, lui rifiuta per tre volte e gli dice prendi e mangia. Che cosa significa? Ecco, si spiega dopo. L'incontro di Pietro con Cornelio rivela il legame tra questa visione e la realtà di ogni giorno, e cioè quando scende arrivano gli inviati di Cornelio e Pietro li incontra e va con loro. Poi arriva a Cesarea, incontra Cornelio ma con la sua casa, e qui arriverà a rendersi conto che nessun uomo è impuro, e dal cibo si va alle persone. Non c'è nessun cibo impuro, nessun uomo. E allora seguono poi due discorsi. I discorsi che Pietro fa ai pagani, cioè a Cornelio e a tutti quelli che sono della sua casa, e qui arrivano gli effetti. Lo Spirito Santo sui pagani con la nuova Pentecoste e il battesimo conseguente. E poi il secondo discorso riassuntivo e giustificativo di fronte alla Chiesa di Gerusalemme. Pietro si giustifica il suo comportamento perché ha visto che gli stessi doni dati a noi, lo Spirito, sono dati ai pagani. Come affronto? Vediamo i due personaggi prima di tutto. Brevemente, direi che il centurione romano concentra in sé i caratteri religiosi e morali che ogni buon ebreo deve possedere. In qualche modo i primi due versetti descrivono le coordinate sociali: centurione della coorte italica, abitante a Cesarea, ma soprattutto le coordinate religiose, la pietà, la rettitudine. Uomo pio e timorato di Dio con tutta la sua famiglia, e poi generoso nelle elemosine e assiduo nella preghiera. Il primo titolo pio indica un atteggiamento corretto nei confronti di Dio e degli uomini, opposto all'impietà pagana. Dirà più tardi che è anche un uomo giusto, è un uomo che adempie i suoi doveri nei confronti di Dio e della comunità. Si parla poi di timorato di Dio, che designava talora il proselita, ma anche designava il vero credente. Timor di Dio è rispettare Dio. Ecco in che senso quest'uomo ha in sé le caratteristiche del buon ebreo. È un pagano, ma di fatto vive pienamente le caratteristiche religiose ebraiche. E a questo sono convergenti anche l'elemento dell'elemosina che compie verso i giudei, sono elemosine destinate al popolo, e la preghiera che corrisponde tra le opere di pietà giudaiche. Chi fa problema invece è l'apostolo Pietro, che è in difficoltà, è imbarazzato e perplesso, imbarazzato di fronte alla visione e poi perplesso di fronte alla comunità. La crisi non è in Cornelio, ma in Pietro. E perciò l'autore lo prepara con tutta la Chiesa a ricredersi sulle abitudini e i pregiudizi. E il suo incontro con Cornelio servirà precisamente a superarli. Il problema è puro e impuro, che riguarda il cibo, ma questo è simbolo di un altro elemento, la convivenza con i pagani ritenute popolazioni impure. Proclamare allora la purità di tutti i cibi significa proclamare che tutti i pagani sono anche puri. Non si deve chiamare profano o impuro nessun uomo. E notate che il versetto 16 tre volte ripete mangia, e lui si ostina, no, non voglio. È uno che è molto afferrato nelle sue, quindi è molto anche fedele, ma deve iniziare a cambiare. E allora ecco il processo. Il primo processo iniziale di conversione è quando incontra gli inviati e accetta di andare con loro. Li fece entrare, diede loro ospitalità. È il primo ripensamento implicito. Poi però si troverà a disagio con i parenti, perché pensava di incontrare solo Cornelio, troverà invece parenti e amici intimi, tutta la famiglia del centurione. E allora comincia subito a dire: voi sapete che a un giudeo non è lecito aver contatti o recarsi da stranieri. La parola è allofilos, di altra tribù. Usa questo termine per i pagani. È proibito ogni contatto, aderire, frequentare, anche avvicinarsi. È una cosa illecita, che ha anche una connotazione morale, un gesto che non si può fare. Andare con loro e superare queste regole che cominciano da questo, a dire il vero, questo separatismo da cosa era nato? Era nato dal bisogno, soprattutto al tempo ellenistico degli ebrei, di qualificarsi per non essere in qualche modo assimilati e scomparire. Ecco allora che le regole alimentari che mi proibiscono di stare a cena con tutti diventano fondamentali per riguardare anche l'integrità della comunità. Proteggeva un po', attraverso le regole alimentari, proteggeva da questo pericolo di idolatria o di moralità. Ora Pietro deve uscire da questo territorio sacro e dovrà giustificarsi di fronte alla comunità delle sue scelte. Qual è il fondamento? Qual è il modo attraverso cui Pietro si converte? Lo dimostra nel racconto, sia ai suoi giudeo-cristiani di Gerusalemme, sia nel discorso ai pagani. Anzitutto fonda la parola di Dio in Gesù Cristo, quindi ricorda le parole di Gesù, e poi la testimonianza di tutti i profeti dell'Antico Testamento. Richiama dunque l'Antico Testamento, tanto per dire, richiama un testo molto conosciuto, ma che tante volte si legge senza capirne il senso, finché arriva il momento decisivo che ti fa capirne una portata ulteriore. Chiunque crede in Dio riceve il perdono dei peccati. Non c'è un privilegio di fronte a Dio, perché li accoglie solo chi lo teme e pratica la giustizia a qualunque nazione appartenga. Si tratta allora di un elemento nuovo che viene scoperto attraverso la parola di Dio. E allora cosa succede? Succede l'importanza da una parte della memoria, dall'altra il riconoscimento dei fatti e delle persone. Qui c'è un metodo fondamentale. E allora Gesù che cosa fa? Cioè, scusate, Pietro fa memoria delle parole di Gesù e della scrittura, ma anche legge la storia. E la storia qual è? Si accorge mentre parla e mentre narra il Vangelo che le persone ricevono gli stessi doni, lo stesso spirito, il medesimo dono riservato agli apostoli. È un fatto. E lui deve riconoscerlo. La conversione di Pietro nasce dal riconoscimento della storia, dei fatti, dei frutti dello spirito nella storia. Risultato: l'evangelizzatore è evangelizzato. Non c'è mai un evangelizzatore che non venga evangelizzato, perché deve confrontarsi con una realtà più grande, ma deve uscire dall'ambiente. È interessante allora leggere le ultime frasi che lui fa alla comunità di Gerusalemme. Lo accusano: sei entrato in casa di uomini non circoncisi e hai mangiato insieme a loro. Anche Gesù veniva accusato di questo. Lui risponde: avevo appena cominciato a parlare quando lo Spirito Santo discese su di loro come in principio era disceso su di noi. Allora, notate, mi ricordai di quella parola del Signore che diceva: Giovanni battezzò con acqua, voi sarete battezzati in spirito. Potremmo dire che prima del battesimo qui avviene lo Spirito. Lo Spirito si rivela, perciò li battezza. In qualche modo è anticipato tutto questo. E all'udire questo, tutti cominciarono a glorificare Dio dicendo: dunque anche ai pagani Dio ha concesso che si convertano. Termino. Volevo dire anche che accanto a questa memoria era il riconoscimento dei fatti e delle persone. È l'incontro. Ciò che fa uscire Pietro dal suo dorato luogo sacro è proprio l'incontro. Ed è interessante, per esempio, dico tra gli altri, la parola con sin in greco, che mostra come man mano che progredisce l'incontro di Pietro con Cornelio, i legami vengono intensificati. Si dice che andarono con lui. Cornelio convoca tutti i congiunti, adesso un nome che è di moda, congiunti, gli amici, e va incontro a Pietro, con Pietro, e continuava a conversare con lui. Pian piano nasce qualcosa. Ecco, allora che cosa dobbiamo dire in questo? È lo Spirito che precede, ed è lo Spirito che aiuta allora anche una lettura ispirata degli eventi e permette il ripensamento della parola. Fa riconoscere i frutti, offrendo i segni inequivocabili della Pentecoste. E quindi c'è allora un'esperienza interiore, lo Spirito, e una esteriore, l'incontro e il dialogo con gli inviati di Cornelio. Luca che cosa fa allora? Pian piano, a più livelli, descrive le tappe che conducono dall'estraneità all'accoglienza e alla condivisione della medesima fede, per cui tutti diventano battezzati nel nome di Cristo. Concludo. Abbiamo qui prima di tutto un'apertura della missione evangelica al mondo, la Pentecoste dei Gentili. Secondo, abbiamo un fatto anche umano, l'attenzione all'altro, la Chiesa che diventa capace di aprirsi all'altro, a quelli ritenuti stranieri. La filoxenia, cioè l'accoglienza di quanto è straniero, diventa stile della Chiesa. E infine è importante anche capire come si parta dal rito alimentare, e sarà importante questo, perché il rito alimentare era una divisione che poteva anche dividere chiese parallele. È quello che succederà ad Antiochia, lo scontro tra Paolo e Pietro su un problema pastorale, è quello che avverrà a Corinto, dove Paolo dice che devono essere superati non solo le differenze nel campo delle celebrazioni e le assemblee, non solo le differenze di tipo etnico, ma anche quelle sociali. E allora non doveva apparire la povertà degli uni e il gozzovigliare degli altri, questo non esprime. Diventa allora il rito alimentare, permette di coniugare insieme le persone, esprimere questa commensalità nella vita quotidiana. È il superamento della, direi, separazione alimentare, ma che si riflette anche in quella sociale. Ed ultimo, nello Spirito di Cristo. Ci accorgiamo allora dell'insieme di più voci, di più cori, di più tradizioni, i pagani con le loro tradizioni e i giudei con le loro tradizioni, che si ritrovano nell'unica fede in Cristo, ma anche valorizzando più linguaggi e parlando ancora più lingue. Per cui, superati i giudizi e abbandonate le barricate, dietro le quali anche Pietro aveva fondato la sua sicurezza, può avvenire l'incontro. E questo avviene nel miracolo di Antiochia, avverrà nell'assemblea di Gerusalemme al capitolo 15 la prossima volta e avverrà specialmente nella missione di Paolo, cioè già dal capitolo 12-14, ma soprattutto dal capitolo 15 fino alla fine del libro degli Atti. Questo è tutto il cammino progressivo verso la scoperta di una vocazione universale della comunità cristiana. Questi due punti mi sembravano importanti, perciò i sussidi, ho messo due testi. Uno è la relazione, sono diverse pagine, e il secondo è l'appendice con l'incontro con Gesù di Paolo sulla via di Damasco.
Sì, sì, prego, la sentiamo.
In riferimento al discorso di Stefano dell'altra volta, in particolare alla perorazione finale, in cui ci sono parole molto dure nei confronti dei giudei, che mi sembra contrastino con l'atteggiamento generale di Luca, lo stile, l'abbiamo sentito anche oggi, come sottolinea la continuità della fedeltà di Paolo alla sua radice ebraica. E in effetti è sorprendente sentire questo discorso, questa parte conclusiva del discorso di Stefano. Ecco, non dimentichiamo, sono discorsi che vengono dall'autore chiamato Luca, non sono delle resoconti stenografici. Quando dice gente testarda, pagana nel cuore, nelle orecchie, voi sempre opponete resistenza allo Spirito Santo, come i vostri padri, così anche voi. Questa frase tremenda, quale dei profeti i vostri padri non hanno perseguitato? Una domanda retorica, ovviamente la risposta è che uno non è stato perseguitato, cioè tutti i profeti sono stati perseguitati dai giudei. E mi sembra palese un'esagerazione. E poi anche quello che segue, essi uccisero quelli che preannunciavano la venuta del giusto, del quale voi ora siete divenuti traditori e uccisori. Ecco, questa denuncia così dura, secondo Margherà, è la denuncia più dura che appare negli Atti, probabilmente anche nel Nuovo Testamento, nei confronti dei giudei. Ecco, è compatibile quello che dimostra Luca negli altri passi, ecco, degli Atti e del suo Vangelo sul rapporto con le radici ebraiche. Io pensavo questo, che l'esagerazione è così evidente e Luca proprio mette in risalto questa esagerazione quasi per prendere le distanze da questa ostilità così dura nei confronti dei giudei che probabilmente lui aveva registrato nella comunità cristiana del suo tempo. Questa ipotesi è plausibile.
Allora io richiamo prima di tutto alcune espressioni anche nel Vangelo, dove anche Cristo si rammarica perché non avete accolto la via della pace, innalzati i monumenti ai profeti, ma prima li avete uccisi. Allora c'è anche questo. Però, seconda cosa, vorrei dire che qui ci sono anche accenti profetici, cioè il tono non è tanto contro il popolo ebraico, poi mi spiegherò, ma è proprio quel tono polemico che i profeti usavano. Quando hai letto qualche passo prima, c'era tutta l'eco dei profeti, che predicavano contro il Tempio, pensiamo, io l'altra volta ho dovuto saltare, ma vi ho lasciato il testo in questo senso, che quando dice testardi e incirconcisi di cuore e di orecchi, si sembra a tutti i profeti, pensiamo per esempio a Geremia fin dei primi capitoli, i quattro capitoli che usa questo, è un tono profetico per stimolare alla conversione. Secondo però è vero anche l'altro che ricordavi, che c'è un po' dietro le quinte, un po' la polemica che si era avviata e che in qualche modo anche Luca rivela la polemica e che poi anche sarà contro Paolo, dei giudaizzanti che avrebbero voluto che tutti fossero giudei, e siamo in un periodo anche polemico che in qualche modo rivela. Ma terzo vorrei dire che non è contro il popolo ebraico di per sé, ma come notavo l'altra volta, proprio quando portava l'esempio per esempio della tenda mobile, non è che condanni tutti, contesta l'eccessivo attaccamento alla terra e al tempio, e qui avviene lo strappo tra Sinedio e Apostoli, che si traduce poi nell'uccisione di Stefano, che uno dice ma se l'è in qualche modo voluta. Ecco, però possiamo notare che questa sua non è un'accusa di deicidio. Per esempio, avete ucciso il giusto, colui che richiama anche qui il servo del Signore, il giusto che viene eliminato. Ed è piuttosto un elemento che è rivolto a tutti, perché è facile parlare, hanno sbagliato loro, no? Ma adesso non riusciamo anche noi ad ammazzare i nostri, state ammazzando voi i vostri profeti, i profeti attuali. Quindi c'è una polemica anche molto forte, ma che non è contro il popolo ebraico in se stesso, ma piuttosto contro i capi, tant'è vero che si rivolge, voi l'avete, sta rivolgendo lo stesso Sinedrio che aveva condannato Gesù, e quindi sta accusando persone concrete in qualche modo, e certamente sarei un po' tirata perché ha assunto il tono violento a cui non sapevano come rispondere, però non è certamente l'accusa che è stata fatta purtroppo lungo i secoli di deicidio a tutto il popolo ebraico. In qualche modo ecco che Stefano vuole che ci sia il riconoscimento del giusto che è stato ucciso e che lui sta predicando, invitando nella perorazione finale proprio alla conversione, ripeto, col tono profetico, ripetendo i profeti, sottolineando che c'era una polemica. E terzo, ricordando anche il Vangelo che riporta questo tema dei profeti uccisi, li ricorda anche, no, quali sono. Adesso cominciamo noi a recuperarli, ma impariamo a riconoscere ciò che è valido nel presente, e qui c'è forse un'attualità. E ultimo, non è un'accusa di deicidio a tutto il popolo, ma ha davanti probabilmente gli stessi protagonisti che avevano condannato il Signore. Questo può esplicitare un po' questa perorazione così violenta. Altre domande?
Una constatazione, se si può fare, sul carattere di Paolo. La lite con Barnaba, al di là delle divergenze di dottrina, dimostra invece anche il caratteraccio dal punto di vista umano che aveva Paolo?
Beh, io credo che le liti succedano nella vita ogni tanto, no? Certamente da noi c'è una battuta un po' popolare, chiaramente, non è farina da far ostie. Guarda, io penso per esempio a una persona che ho stimato molto, il Comboni, che ha detto o Africa o morte, ma ha dovuto battagliare con molta gente, dato che aveva un carattere molto forte. E oggi non so se sarebbero le caratteristiche per farlo dichiarare un modello, però certamente Paolo è anche un grande polemico, è un uomo anche estremamente sensibile, però pensate a come si esprime con tenerezza in molti luoghi. Certamente era uno che era anche molto irruente. Tra i Galati, per esempio, essendo molto polemica, stolti Galati, cioè anche qui è una parola forte, vi siete fatti ingannare subito, perché lì ha paura che stiano deviando. E poi cerchiamo di vedere al di là della paura cosa vuole dire. Guardate che voi state togliendo a Cristo il centro della fede. Lettera ai Galati, che è molto polemica perché teme proprio che ci sia una devianza, dalla fede autentica, è un esempio di questo stile che lui ha, del carattere. Certamente era un carattere che era anche irruento, ecco. Con Barnaba è vero che non si incontrerà più, però lo ricorda per esempio nella prima lettera ai Corinti. Io e Barnaba facciamo così. Allora vuol dire che non era così scomparso dal suo orizzonte. È stata una lotta probabilmente di principio sul fatto che, io non l'ho letto ma troverete nelle dispense, che probabilmente la lotta con Paolo era sul tema dei cibi. Paolo che andava anche nei pagani e condivideva il cibo con i pagani, e probabilmente l'altro che invece era più come Pietro, più legato alle tradizioni cibarie del puro e dell'impuro, questo destava dei problemi. E su questo Paolo dice: non è stato solo un dispetto, mi hai fatto un dispetto, te ne sei andato, non è stato un problema, potrei dire, personale, ma è stato un problema di fondo. Nelle pagine che io vi do, quando parlo di Barnaba, vi ricordo anche queste cose. Barnaba non condivideva il giudizio di Paolo su Marco, perché il problema è probabilmente quello sui cibi, quindi non mescoliamoci ai pagani. E no, dice, questo non è Paolo, su questo intransigente. Anche con Pietro ha litigato su questo. Ecco.
C'è un punto che mi sembra molto cruciale e importante, quando Pietro si accorge che lo Spirito Santo era entrato nelle persone che gli stavano davanti. E a proposito di conversione, è Pietro che si converte e si accorge di qualche cosa di inaspettato. Mi domando, questi familiari del centurione si sono convertiti o è Pietro che si è convertito?
Pietro ha visto i segni, quindi si è accorto che quelle persone erano credenti ed erano animate dallo Spirito, perciò si converte anche lui. Cioè, i frutti dello Spirito sono quelli che convertono Pietro, e lo richiamerà nel capitolo 15, nell'assemblea di Gerusalemme, come lo richiamerà anche Paolo quando nella stessa assemblea dice: guardate ai segni, ai frutti che vediamo nei pagani. Cari, il Vangelo determina i frutti, cioè sono i frutti della fede e di una espressione concreta. Dopo non spiega, ma vede che si è realizzata la Pentecoste come nel Cenacolo. Quindi lo Spirito è presente, questo è il grande sistema.
Esatto, sì. Io credo che riuscire a fare questa operazione di riconoscere la presenza dello Spirito e quindi di Dio, della fede, in altri assolutamente inaspettati, pagani, empi, tutto quello che vogliamo, e sia comporta proprio una grande conversione mentale, cioè la capacità di uscire dagli nostri schemi rigidi, rituali, che sono in questo caso concretizzati nel cibo
o nel convivere insieme.
Uscire da questi per trovare qual è la vera sostanza della fede.
Ecco, leggo per rispondere. Pietro stava ancora dicendo queste cose quando lo Spirito Santo discese sopra tutti coloro che ascoltavano la parola. C'è un effetto dell'ascolto della parola, è una reazione alla parola. E i fedeli circoncisi che erano venuti con Pietro si stupirono che anche sui pagani si fosse effuso il dono dello Spirito. Li sentivano infatti parlare in altre lingue e glorificare Dio. E questo è il segno della conversione. Glorificano, non sono più dediti agli dèi, ma glorificano Dio. E allora Pietro: chi può impedire che siano battezzati coloro che hanno ricevuto come noi lo Spirito? La frase è un po' complicata in greco. E ordinò che fossero battezzati nel nome di Cristo. Allora c'è lo Spirito e da questo nasce. C'è la fede, perciò hanno ascoltato la parola, hanno ricevuto la fede e quindi lo Spirito, perciò li battezziamo.
E comunque le conversioni richiedono sempre una nuova conversione.
Sì,
e questo va contro la pastorale della conservazione. gli atti ci dicono proprio che non ci può essere una pastorale della conservazione.
O dell'identità.
O dell'identità. No. Ma c'è una pastorale della differenza in una conversione continua. Ed ecco che i cerchi si allargano e oggi siamo arrivati a pagani che si convertono, quindi persone ma anche luoghi che cambiano. Ci si sposta alla periferia e vedremo come la periferia sarà il luogo delle nuove conversioni e di conversioni anche per la gente di Gerusalemme. E questo lo vedremo a cominciare dall'11 gennaio, in cui con il professor Marcello Milani faremo il primo viaggio, e all'interno del quale ci sarà il discorso di Gerusalemme. E auguro con questo a tutti, se non ci sono altre domande, tante buone feste. Sì. Certo.